Linee d'ombra di Matteo Caccia.
A me è parsa una persona da una parte spavaldo, ma dall'altra molto fragile. Era incamminato in quella strada e forse non riusciva a fermarsi.
Sparisce la mia paura iniziale, si crea una sorta di feeling naturale con questo ragazzo che si stava letteralmente confessando con uno sconosciuto. Storie di spacciatori vulnerabili e di donne d'acciaio in una puntata che si intitola Non tutto è quello che sembra.
Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
Oddio, a drogarmi, avvocato.
Fare uso di sostanze stupefacenti, sì, non mi viene in mente un altro termine per definirlo.
Guardate, ho iniziato a fumare hashish e marijuana dalle 15, quindi posso aver fumato 7-8 spinelli.
Ha mai avuto problemi di dipendenza o abuso di sostanze stupefacenti piuttosto che alcol?
Sì.
Quando?
Giovedì scorso sicuramente. Ok, non ci piove.
E in precedenza ha mai intrapreso percorsi terapeutici per il recupero della tossicodipendenza o altro?
Sì, io mi definisco tossico indipendente.
Nella primavera del 2008 lei assumeva sostanze stupefacenti?
Sì.
Ok, ci può dire quali?
Hashish, marijuana, cocaina, micropunte.
Sarebbero?
LSD.
Eroina?
Per via nasale.
Popper?
Ah sì, anche popper, sì.
Ecstasy?
Sì. Non sono uno spacciatore internazionale.
Ma non è questione di essere spacciatori.
Giorgio, lei si è zitto. Andiamo avanti, altra domanda.
La voce che avete sentito è la voce di Alberto Bigiogero, che è protagonista di un video che gira ormai da qualche anno su YouTube, che è diventato un piccolo video di culto. La rete crea questi fenomeni che non sono per forza personaggi costruttivi. Alberto Bigiogero si trovava in tribunale e credo che sia proprio preso da un giorno in pretura, grosso modo, le immagini principali che lo raccontano. Si trovava in tribunale a testimoniare, essendo lui proprio testimone oculare per quanto riguarda il caso di Giuseppe Uva, che è morto nel giugno del 2008 e che era un caso che insomma girava intorno a quello che era accaduto nella notte del giugno del 2008, tra il 13 e il 14 giugno, quando era stato fermato, era ubriaco, i due carabinieri l'avevano trasferito facendogli un TSO nell'ospedale di Varese, insomma, ed era morto la mattina successiva per un arresto cardiaco. I familiari avevano fatto causa. È una di quelle cause complesse che riguardano i cittadini e le forze dell'ordine, e i due carabinieri sono stati scagionati in ultima istanza. Ma tant'è, Alberto Bigiogero era uno di quei testimoni. Tra l'altro Bigiogero è stato condannato nel 2017 a 14 anni di reclusione per l'omicidio del padre, Ferruccio Bigiogero. Quindi comunque parliamo di una persona probabilmente con dei problemi psichici e che di fatto è a tutti gli effetti un assassino, un parricida in questo caso. Ma in questo video lui testimoniava però per altro, cioè testimoniava rispetto a quello che aveva visto quella notte riguardo a Giuseppe Uva, e parlava di dipendenze. Ne parlava in questo modo che sembra veramente surreale, sembra un personaggio scritto, sembra un testo scritto, invece come sempre succede, la realtà va molto oltre alla fantasia. Abbiamo aperto questa puntata con la voce di Bigiogero perché la puntata si intitola Non tutto è quello che sembra. Vi raccontiamo storie che vanno al di là dell'apparenza quotidiana, della semplice realtà, o quantomeno di persone che cercano di scardinare quello che è l'apparenza. Nel primo caso un giovane uomo che in un'estate, in una vacanza da giovane, si trova in camera con un giovane spacciatore e fa di tutto in una lunga notte per farlo desistere da questa attività. L'altra ancora invece è la storia di una donna che scardina le usanze secondo cui certi lavori siano fatti solo da uomini. Parliamo di lavori molto pesanti, parliamo di lavori che venivano effettuati 30 anni fa, oggi probabilmente già diverso, sulle piattaforme petrolifere in mezzo all'oceano. Insomma, la linea d'ombra che vi raccontiamo oggi è quella che cerca di essere quasi cancellata dalle persone che sono protagoniste di queste storie, per far sì che la realtà sia più simile a quella che vorrebbero che fosse. Benvenuti a Linea d'ombra. La mia storia si svolge nel 1991 in quel di Rimini, più precisamente in una di quelle pensioni di 2-3 stelle a conduzione familiari che hanno fatto la fortuna della Riviera Romagnola. Io sono nato nel 1973 a Prato e fin da piccolo ho avuto nelle orecchie le avventure che mi raccontava mio padre, che da giovane ne aveva combinate tante, ma tante. Con i suoi amici passavano l'estate in Riviera Romagnola, si parla degli anni 60, prima di conoscere mia madre. Le tedesche, le feste in spiaggia, le sbornie con gli amici, tutto ammantato da un'aura di Amarcord che a me piaceva da morire. Ragion per cui, quando nel 90, a 17 anni, qualcuno tra i ragazzi del gruppo che frequentavo lanciò l'idea di trascorrere 10 giorni a Rimini all'inizio di agosto, non me lo feci ripetere due volte. Organizzammo una spedizione in treno con amici ed amici di amici, andando a riempire l'intero primo piano di una pensione con più di 10 stanze. Fu la prima estate veramente da solo, in piena libertà e senza genitori, un'estate bellissima. L'anno dopo, 18 anni compiuti, volevamo replicare, ma più in grande. Morale, organizziamo un'altra spedizione, sempre nella solita pensione, fiduciosi del fatto che stessa spiaggia, stesso mare, ovviamente. Con noi vengono anche dei ragazzi di una compagnia che non conoscevamo, ma erano tutti amici di un nostro amico fraterno e quindi c'era da fidarsi. Arriviamo a Rimini intorno ai primi di agosto e per i primi giorni va tutto bene. Lo struscio, la disco, la sera e la notte. Rimorchi vari andati bene, andati male, insomma la spiaggia nel pomeriggio, perché la mattina, ovviamente, dormivamo alla grande.
Il giorno a giro o comunque sulla spiaggia, poi la notte in discoteca, magari facendo anche l'after hour, passando poi alla mattina, e poi alla mattina andavamo a letto intorno alle sette, le otto, bisognava vedere un po' da come era andata la nottata. Saltavamo direttamente la colazione, infatti questi della pensione tutte le volte ci dicevano: ma ci sarebbe anche la colazione, ma nessuno la faceva mai perché si dormiva. E a pranzo ci trovavano con gli occhiali scuri, tutti morti dalla sera prima.
Proprio il pomeriggio del quarto giorno, mentre eravamo in spiaggia, arriva una notizia che si sparge tra i ragazzi della nuova compagnia, che sembrano letteralmente atterriti. Tutti dicono: è arrivato il bambino. Era successo questo: i ragazzi della nuova compagnia erano soliti ritrovarsi durante l'anno in un bar di periferia che era frequentato da gente di tutti i tipi. E tra i tanti c'era anche chi aveva preso una strada non troppo facile. Questo ragazzo, di qualche anno più grande di noi, era conosciuto perché si era messo a spacciare, e non solo fumo, che non era una bella cosa, ma che a 18 anni mi era capitato di provare. No, no, soprattutto droga pesante. Ora, il bambino era basso di statura, per questo aveva questo soprannome. Era andato al solito bar ai primi di agosto e, non vedendo nessuno dei ragazzi, aveva saputo che si erano trasferiti in blocco a Rimini. E poi era riuscito a sapere anche il nome della nostra pensione. E siccome probabilmente voleva incrementare il suo giro d'affari anche in Riviera, aveva deciso di venirci a trovare come base d'appoggio, portandosi dietro uno zaino sospetto che non conteneva solo vestiti, ma anche qualcosa di più. Preoccupatissimi che la faccenda degenerasse, la prima cosa fu una riunione di gruppo. Che cosa facciamo? Chi, come me, non lo conosceva direttamente, era propenso a dirgli semplicemente: scusa, ma non è il caso che resti qui, e rimandarlo da dove era venuto. Altri invece, quelli della nuova compagnia, seppure molto preoccupati della situazione, erano più accondiscendenti, anche perché sapevano bene che una volta tornati a casa se lo sarebbero ritrovato davanti tutti i giorni al solito bar e non era il caso di farselo nemico. Alla fine venne raggiunto un compromesso. Dato che oramai si era fatto tardi e non aveva dove dormire, poteva restare ma solo per una notte. L'indomani il bambino avrebbe cercato un altro alloggio. Ma restare dove? Con chi? Con quello zaino sempre con sé era un pericolo costante. La soluzione che purtroppo piacque a tutti, tranne che a me e al mio compagno di stanza Gabriele, fu presto trovata. Difatti, se il primo anno della nostra vacanza, pur essendo tanti, avevamo occupato solo un piano interno all'albergo, il secondo, quell'estate, essendo ancora di più, c'era stata assegnata anche una struttura esterna alla pensione. Questa sorta di dépendance era in effetti molto comoda perché ci permetteva di portare in stanza anche qualche eventuale ragazza del tutto indisturbati, senza passare dalla reception. Ed io e il mio amico Gabriele, intuendo le potenzialità, l'avevamo chiesta esplicitamente a inizio vacanza. Ma adesso la scelta si ritorceva contro di noi. Noi eravamo gli unici a poter ospitare per la notte il bambino senza dare nell'occhio. La scelta poteva essere quella di lasciargli la stanza e stare fuori la notte, ma nella stanza avevamo tutta la nostra roba e non potevamo lasciarlo lì da solo. Iniziava così una delle notti più assurde della mia vita. Il bambino era un ragazzo al tempo di 24-25 anni, per quello che ci avevano detto, ma ne dimostrava parecchi di più a causa dell'assunzione di droga protrattasi nel tempo. Piccolo e magro, pochi denti in bocca rimasti sani, occhi scuri ma spenti. Entra in stanza, ci chiede dove può dormire. Fortunatamente, oltre a un letto matrimoniale, c'è anche un lettino singolo e lui si accomoda lì. Ora non so per quale motivo, forse perché è più facile aprirsi con gli sconosciuti che non con chi ti conosce già, forse perché, tutto sommato, avevamo fatto un gesto di gentilezza nei suoi confronti, il bambino incomincia a parlare. Ci dice perché è venuto ma non si ferma e poi continua a parlare, è un fiume in piena. Ci dice come ha cominciato a drogarsi da ragazzo, i problemi in famiglia coi genitori, il riformatorio, la prigione, le risse, ma anche gli amori andati a male e non corrisposti.
Letteralmente si sciolse e poi entriamo nei dettagli della sua vita, perché lui veramente diventa un fiume in piena, comincia a raccontare quello che le era successo nel corso della sua vita, come aveva fatto poi a diventare uno spacciatore, insomma voleva raccontare, ma tutto sommato non era entusiasta di quello che faceva, quindi cercavo di dire ma scusa, perché ti sei messo poi su questa via, ma per quale motivo?
E così all'improvviso sparisce la paura iniziale, si crea una sorta di feeling naturale con questo ragazzo che si sta letteralmente confessando con uno sconosciuto. Lo lascio parlare, ma vorrei aiutarlo in qualche modo e mi pongo, senza volere e senza saperlo, a metà strada tra uno psicologo e un prete di parrocchia. Ma perché non smetti? Gli chiedo se è ancora giovane, che detto da me, che avevo 18 anni, a uno di 25 che ne dimostrava 30, faceva veramente ridere. Ma perché non trovi un altro lavoro, un lavoro vero, invece di continuare a spacciare? E così via, per tutta la notte. Anche il mio amico Gabriele interviene nella conversazione, poi però si lascia sopraffare dal sonno e si addormenta. Io invece continuo a parlare con il bambino tutta la notte. Sembra assurdo, ma è la verità. Cercando di convincerlo a cambiare vita. Il bambino però non ci sta. Io mi voglio divertire, mi dice. Mica voglio stare tutta la vita a fare le solite cose, a fare il solito lavoro. Più volentieri mi ammazzo. E così via, fino al mattino, in un dialogo serrato dove nessuno demorde, ma ognuno resta sulle sue posizioni. Alla fine, dopo ore e ore di conversazione, verso le 6 della mattina, sfiniti, ci addormentiamo, ma giusto qualche ora. Al risveglio il bambino ci ringrazia per l'ospitalità, ci saluta e se ne va come da accordi. Non l'ho più rivisto, ma ho saputo che purtroppo ha continuato per la sua strada. Poi ci siamo persi di vista anche con quella compagnia che ce l'aveva fatto conoscere e non ho più avuto notizie. Spero che ci abbia ripensato e che si sia salvato. Summer noon, I can always stay to radiate what the cello can't play. She spoke to me and provoked my band, and I broke in two in the heat of her hand. Like a lion. L'estate al mare da ragazzi, Rimini, Riccione, la Riviera Romagnola, il mare, l'avete sentito, le discoteche, i gruppi di vacanze, i gruppi di amici insieme in vacanza nelle pensioni. Sembra un piccolo miraggio a guardarlo da qua oggi, ma mi piace raccontare queste storie proprio perché in qualche modo, cioè, guardare al passato ci racconta che probabilmente a breve torneremo a farlo, o perlomeno chi ha quest'età tornerà a farlo. Pronto? Ciao Lorenzo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Tu
ciao.
Non ce l'hai più da un pezzo l'età, visto che sei praticamente mio coetaneo.
Sì, è già passata da qualche annetto, sì, ma ricordo sempre con nostalgia quei tempi. Ogni tanto parliamo con gli amici, ci ricordiamo di quelle...
Li frequenti ancora quindi gli amici, il gruppo diciamo intimo?
Sì, il gruppo intimo sì, non quella compagnia.
No, quello certo.
Luogo a tutta la vicenda.
Certo, sì. Certo, quella compagnia aggiunta, si è capito che è andata persa. Sì. E ahimè, mi sembra di capire con lei le informazioni sul bambino. A parte che il nomignolo bambino è straordinario, cioè non si capisce. È uno più grande di te e lo si chiama bambino. Sono le origini dei nomignoli, certo, immagino.
In Toscana abbiamo queste nostre idee di dare dei nomignoli, soprannome, ma un po' in tutta Italia.
Sì, diciamo, sì, così, sì, sì. Quindi appunto, sì, essendo diciamo svanita il rapporto con questa compagnia, non si sa più nemmeno nulla di lui, dicevi?
No, più avuto modo di sapere da tantissimi anni. Poi passato quel periodo, per qualche anno rimanemmo in contatto e sapevo che questo ragazzo continuava a fare la sua attività, e poi però non ci siamo rivisti con questa compagnia perché insomma, la strada della vita, mi ricordo poi cominciare l'università, quindi persi un po' il gruppo.
Ma Lorenzo, lui era venuto lì proprio per usarvi come tappa per poter avere un nuovo mercato sulla Riviera?
Sì.
A tutti gli effetti proprio.
Noi lo pensammo all'inizio e poi effettivamente ce lo confermò. No, volevo arrotondare, faceva il discorso.
Come i ragazzi, c'è un ragazzo africano che sta sempre fuori da un bar che frequento qui a Milano e vende le sue cose, no? Vende, insomma, è un venditore ambulante, e in estate sparisce. Io intanto gli dico: ma Osman, ma dove vai in estate? Lui mi dice: vado in Riviera Romagnola, ovviamente, vado dove la gente è in vacanza e ha voglia di comprare degli oggetti. Più o meno la stessa cosa, grosso modo, solo con gli stupefacenti.
È vero, il motivo era quello, no, ma è tutto vero, perché lui era venuto con questo zaino, ricordo, un zaino Invicta di quelli dell'epoca.
Beh, certo. Come dimenticarlo.
Esattamente. E lo disse prima ai ragazzi della compagnia, e effettivamente noi ci trovammo disorientati, perché poi questi ragazzi vennero da noi, cioè è arrivato questo ragazzo.
È arrivato il bambino.
Problema.
Lorenzo, ma scusami, ma durante quelle chiacchiere notturne, lui, quali erano le sue ragioni? Cioè lui non la tagliava corta, lui ti dava delle motivazioni vere e proprie.
Lui si voleva divertire, cioè nel senso, lui diceva, come ho anche scritto, lui voleva divertirsi, la vita non poteva stare a lavorare, cioè non voleva rivedere tutto e subito, la vita spericolata, insomma, un po' Vasco. E lui voleva godersela, e mi ricordo, più volentieri mi ammazzo, perché parlavamo, ma potresti fare un'altra cosa, ma io mica posso andare a lavorare, a fare lavori in fabbrica, mi ricordo disse a fare il pastore con le pecore, questo discorso. Io più volentieri mi ammazzo, cioè non ci penso proprio, io voglio godermela, e questo, se ragionava così.
Ma invece questo tuo fare confessionale, quasi da sacerdote, è capitato solo quella notte lì, oppure è un tuo modo di stare con le persone?
No, capitò più che altro quella notte lì. Poi sì, oddio, insomma, per il lavoro che faccio.
Cosa fai?
Capita qualche volta.
Il prete.
Io faccio l'avvocato.
Ok.
Sì, però faccio il civilista, quindi tutto sommato non mi capitano situazioni come quelle, sono rarissime. Magari insomma qualche volta persone vengono da me, si confessano tra virgolette per le questioni che si riguardano, però ecco, non a quel livello. A quel livello fu una nottata intera, ora mica passai tutta la notte
a confessare. No, certo, chiaro, però insomma, una lunga chiacchierata.
Sì.
Lorenzo, scusami, da avvocato civilista qual è la percentuale più alta di cause? Che tipologia di cause hai da gestire?
Io faccio diritto di famiglia, recupero crediti.
Senti, ma è vero che io ho sentito che in sostanza moltissime delle persone che si separano ingaggiano o una parte o l'altra un investigatore privato?
Sì, ora capita abbastanza, poi dipende dalle motivazioni, poi appunto se c'è una separazione giudiziale allora evidentemente magari apporcono a debito legato appunto a infedeltà, può capitare, se no ora io non sono diciamo un avvocatone di grido a livello di diritto di quel tipo di diritto dove magari vi viene non
ci
so,
sono molti soldi in ballo, sì, ho capito,
ci sono tanti soldi, molto spesso sono situazioni sensuali dove sappiamo già di cosa si parla, okay.
Quindi non hai mai avuto modo di
Mi
parlare
capitato,
con uno di questi
però.
Sì, ma quindi tu hai interloquito con un investigatore privato?
Sì, insomma qualche volta può succedere che
ma quello che fanno loro è legale? Cioè ad esempio seguire con un GPS o mettere sotto controllo il telefono di...
Siamo al limite, insomma diciamo che ci sono delle pratiche che sono un po' borderline e rasentano, ecco, sono sul filo, via, diciamo.
Okay. Perfetto, però, un po' come il bambino, era un po' sul filo, un po' più di là del filo.
Lui era già dall'altra
parte. Lorenzo, ti ringrazio molto per la storia, la chiacchierata e anche le delucidazioni di carattere d'avvocato. In bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie.
Ciao Lorenzo, grazie.
Ciao.
Rovino lungo la china. Solo chi ha un destino rovina. Non voglio che l'impuro ti colga, ti darò a una rondine in volo, niente è come sembra, niente è come appare, perché niente è reale. Grazie ancora Lorenzo per la storia e la chiacchierata. Ora in questa puntata che si intitola Non tutto è quello che sembra, ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Provate a immaginare come debba essere vivere e lavorare su una remota piattaforma petrolifera a 60 miglia dalla costa nel Golfo del Messico. Parliamo di 100-120 km a terra. Non è un compito facile. Ecco, ora immaginate di essere una delle prime donne a salire a bordo, l'unica persona di genere femminile in mezzo a colleghi maschi, in spazi ristretti e spesso condivisi. In questa puntata che si intitola Non tutto è quello che sembra, la seconda storia è quella della dottoressa Ramos e dei suoi 30 anni sulle piattaforme offshore. Noi l'abbiamo letta su Narratively in un pezzo che si intitola La sorellanza segreta delle lavoratrici sulle piattaforme petrolifere, a firma di Mia Armstrong. State con noi. Maria de Jesus Ramos Cardenas non sapeva cosa stesse facendo quando arrivò a Ciudad del Carmen, una città insulare lungo la costa del Golfo del Messico, nel settembre del 1988. Non sapeva molto dell'industria petrolifera offshore, ma era stanca di usare la sua laurea in medicina così, a caso, fornendo consulti quando e dove poteva, spesso porta a porta, facendo anche altri lavori per pagare le bollette. Negli ultimi mesi aveva finalmente avuto la possibilità di sfruttare appieno la sua laurea lavorando in un ospedale gestito dalla Pemex, la compagnia petrolifera nazionale messicana. Il ritornello che Ramos ripeteva ai suoi capi era «Mandatemi ovunque abbiate bisogno di me». E così l'avevano presa in parola. Era stata mandata su una chiatta petrolifera a circa 60 miglia dalla costa, dove avrebbe sostituito un medico che si era ammalato. Non sapevo nemmeno che cosa fosse una piattaforma petrolifera, ricorda. E non ero mai stata su un elicottero. Ramos arrivò all'eliporto alle 5 del mattino, vestita con una camicetta, pantaloni e scarpe da ginnastica. Si guardò intorno, era l'unica donna e tutti gli occhi erano su di lei. All'epoca aveva 33 anni, non aveva mai volato prima. E mentre l'elicottero si sollevava, sentì l'aria portarli via. E poi vide apparire quel nuovo mondo fatto di gigantesche strutture metalliche che emergevano dall'oceano, ognuna come una città a sé stante, che estraevano petrolio dal fondo del mare. Dove sono? Pensò. Cosa sto facendo?
L'inizio della giornata lavorativa per gli uomini della piattaforma Vega è il sapore salmastro dell'acqua del mare e il suono sibilante dell'elicottero che li porta a bordo. Su questo gigante di tubi e acciaio, per 14 giorni 24 uomini si alternano in turni di 12 ore, condividendo aree comuni e spazi ristretti.
Così Ramos iniziò la prima settimana di quelli che sarebbero diventati 31 anni di lavoro in mare aperto. Le donne come lei spesso dividono le loro vite in cicli di 2 settimane, 14 giorni di lavoro offshore, 14 giorni di riposo. Passano la vita a trovare un equilibrio tra precarietà e resilienza. Lottano per tenere unita la loro famiglia, lavorano in spazi isolati e mettono in gioco tutte le loro capacità di adattamento. C'è una frase che unifica queste donne e che ripetono quando chiedi loro di descrivere quel lavoro. «Te acostumbras», dicono, «ti ci abitui». Per 20 anni Ramos è stata l'unica donna sulla piattaforma sulla quale ha lavorato. 20 anni. Molestie e discriminazioni erano profondamente radicate nella sua vita professionale e gli effetti si riversavano nella sua vita privata. Per decenni, ad esempio, ha seguito un preciso rituale per fare la doccia. Stendere i suoi vestiti sul letto, spegnere tutte le luci, lavarsi e rivestirsi nella completa oscurità. Era stata avvisata che un uomo era salito sul controsoffitto per spiare alla dottoressa che c'era prima di lei. Così Ramos controllava i pannelli della sua cabina ogni giorno, assicurandosi che fossero intatti. Un giorno notò una fessura nel rivestimento che prima non c'era. Furiosa, trovò una piccola bacchetta per la saldatura e, tenendola in mano, entrò nell'ufficio del capo e gli disse: «Sono venuta solo per farti sapere, per avvertirti. Se vedo un occhio che mi spia, ti porterò questa bacchetta con quel bulbo infilzato, perché non sono lo spettacolo di nessun bastardo». Oggi un lavoratore della piattaforma deve indossare l'uniforme, una tuta, ma quando lei rimase incinta nei primi anni 90, indossava delle camicette larghe per nascondere la sua gravidanza ai piloti degli elicotteri che avrebbero potuto preoccuparsi. Lo fece fino al 7° mese inoltrato, quando un giorno, mentre saliva sull'elicottero, le folate d'aria le fecero aderire la camicetta alla pancia e il pilota la notò. «Sei incinta?» le chiese. Le fu quindi impedito di salire a bordo dell'elicottero e fu mandato in ospedale. Il suo capo era molto arrabbiato e le chiese perché fosse rimasta incinta. «Lo hai fatto perché non vuoi lavorare», le disse. «Non sono mica malata», gli ha risposto, «sono incinta». Ramos passò il resto della gravidanza a terra. Quando tornò al lavoro, 6 settimane dopo il parto, lasciò sua figlia con sua sorella e pianse per tutto il viaggio. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They try to reason me. They couldn't wipe out my past. Quello che definisce la sua vita professionale sono i pazienti che ha conosciuto, con i quali ha condiviso i pasti e di cui ricordava i compleanni dei bambini, i cui problemi ha ascoltato e compreso e talvolta persino risolto. Per i suoi pazienti non era solo il loro medico, ma anche il pediatra dei loro figli, il ginecologo delle loro mogli, il geriatra dei loro genitori, il loro terapista, il loro consulente sessuale, la loro spalla su cui piangere. «Dottoressa, sono molto disperato», le disse un giorno un uomo mentre si sedeva accanto a lei in una sala comune. «Voglio divorziare, penso che mia moglie mi stia tradendo». L'uomo raccontò a Ramos che sua moglie aveva infezioni intime ricorrenti, prova, per lui, della sua infedeltà. «Tua moglie è diabetica?» gli chiese Ramos. Gli spiegò che le donne con il diabete, come sua moglie, erano a maggior rischio di queste infezioni. Gli consigliò di andare con sua moglie al prossimo appuntamento dal ginecologo per vedere se la radice dei loro problemi fosse medica invece che l'infedeltà. L'uomo lo fece e poche settimane dopo tornò con buone notizie. «Mi hai salvato dal divorzio», le disse. Ramos è sicura di sé con un sorriso che è rimasto lo stesso negli ultimi 30 anni e le morbide pieghe intorno agli occhi lo dimostrano. Durante i 31 anni che ha trascorso nell'oceano, lei e le altre donne si sono unite per fare valere i loro diritti. Sempre più donne hanno cominciato a lavorare sulle piattaforme e sono stati compiuti maggiori sforzi per garantire loro un ambiente di rispetto o del supporto in caso di discriminazioni e di molestie. Lei ricorda di aver notato questo cambiamento intorno al 2010 più o meno. Nel 2012 le è stato chiesto di rappresentare le sue colleghe in una videoconferenza nazionale sulla parità di genere. In una stanza gremita di uomini, Ramos si alzò, afferrò un microfono e parlò di come le donne, a poco, stessero entrando in questo mondo di uomini d'acciaio, diventando donne d'acciaio sulle loro isole di ferro e di sale, così disse. Ramos ricorda che all'inizio sua figlia era triste perché entrambi i suoi genitori lavoravano lontani, ma poi ha visto il lato positivo. «Beh, la verità è che io sono l'unica ragazza la cui mamma è un'eroina che lavora sulle piattaforme», ha detto. Sebbene le donne soffrano nel lasciare le loro famiglie sulla terraferma, una piattaforma è anche una casa in cui viviamo tutti insieme, racconta Ramos. È una casa ovviamente perché è lì che queste donne trascorrono metà della loro vita. Ma è anche una casa perché la rendono tale. Spesso infatti dicono «la mia piattaforma» piuttosto che «la piattaforma», usando il possessivo perché è un luogo a cui appartengono ed è diventato il loro stile di vita.
Working offshore, when we have a problem, we solve it out here. If there's a fire, we fight it. If someone gets hurt, we look after that person.
You're working alongside the same people all the time, so you get to build a bond and a friendship.
Ramos, ora in pensione, raccoglie i bei ricordi di un mondo diverso. Ricorda il blu scuro dell'oceano che si mescola con il blu brillante del cielo e il suo capo che le designò un posto a tavola con un cartello che diceva «Riservato alla regina dello Zap Charlie», la piattaforma dove Ramos trascorse la maggior parte della sua carriera. Ricorda le feste di compleanno a sorpresa, i regali e le parole gentili dei suoi pazienti. Ricorda di quando lasciò la sua piattaforma per l'ultima volta. L'elicottero girava intorno all'installazione e i colleghi la salutavano dal basso. La sua amica accanto a lei sull'elicottero aveva organizzato questo ultimo volo con il pilota. «Così puoi dire addio a casa tua», le disse, «la tua seconda casa». E Ramos cominciò a piangere. Questa è la bellezza non scontata del lavoro per queste donne. Questa è la forza che mettono in situazioni estreme. Le piattaforme su cui lavorano sembrano costruite di metallo imponente e inamovibile, ma le donne le spostano. Once you were a tether, and now you are free. Once you were a tether, and now you are free. That was the river. This is the sea. La storia che vi abbiamo appena raccontato, quella di Maria de Jesus Ramos Cardenas, l'abbiamo letta su questo sito, su questo magazine online che si chiama Narratively ed era proprio la storia della prima donna a lavorare su una piattaforma petrolifera nella storia, credo planetaria, nel senso che tutto questo accade nel Golfo del Messico, che è un luogo dove abitualmente si estrae petrolio, ancora chissà per quanto, considerato che appunto gli idrocarburi prima o poi finiranno, lo sappiamo, e quindi molte cose cambieranno su questo pianeta, speriamo magari prima di riuscire a cambiarle in meglio, ma lei di fatto ha vissuto oltre 30 anni in quella situazione, 15 giorni a terra, 15 giorni imbarcata, anche se di fatto non sono navi, sono in mezzo all'oceano, ma hanno i piedi ben piantati sul fondo dell'oceano, insomma comunque in mezzo al mare, e ha voluto raccontare e condividere anche con la sua storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra, la nostra storia seriale.
Linea d'Ombra.
Credo che tutti nella loro vita abbiano vissuto la situazione in cui una persona ti lascia dicendoti non sei tu, sono io. È un vecchio adagio che di solito viene guarnito dalle giustificazioni più disparate, no? Per cui non sono innamorato, oppure non riesco a stare con un'altra persona, o sono innamorato di qualcun altro, eccetera, eccetera. In questo caso, nel caso della nostra storia seriale di questo periodo, cioè quella di Pasquale, che ci è raccontata da Pasquale, ma che ha come protagonista, insieme a lui, ovviamente, Crista, cioè la sua fidanzata dell'epoca, la storia è di un altro tipo. Ed è che, lo capiremo dalla puntata di oggi, non voglio spoilerarvi nulla, però capiremo che addirittura l'eccesso di amore può essere un problema. Io so, lo so, che dall'altra parte delle casse o del telefonino o chi comunque stiate ascoltando questo programma, qualsiasi sia il modo in cui lo state facendo, che sia mattina all'alba, che sia al pomeriggio, che sia in podcast, qualcuno starà dicendo sì, certo, ovviamente è una delle peggiori scuse che si possono usare: ti amo troppo e quindi non riesco a stare con te. Però vi assicuro che da quello che dice questa storia, da quello che dice questo episodio, dalle parole di Crista, sembra esattamente così. La sua ultima lettera recitava più o meno così: mio grandissimo amore, mi sento legata a te come una conchiglia al suo scoglio, come il fiore alla sua terra, come l'onda al suo mare, e questa nostra distanza mi fa soffrire come non mi era mai successo. Ho vissuto fino ad ora cercando dentro questo dolore l'entusiasmo di chi si sente unica nel sentire la mancanza di così tanto amore, ma nello stesso momento mi sento soffocare. Impazzisco all'idea di non poterti vedere e di viverti ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ma impazzisco anche all'idea che questo sia così. Solo adesso, stando lontana da te, mi rendo conto che dipendo troppo da te e mi sento sola, a metà, come se una parte di me vivesse dentro quella caserma. È bellissimo tutto questo, ma non posso accettare che la mia identità dipenda da un'altra persona, anche se l'amo immensamente come amo te. Per questo ho deciso di partire per un posto dove non mi potrai più trovare. La lettera prosegue con una preghiera disperata a non farmi più sentire e a non cercarla più.
In pratica lei mi dice questo concetto, che si rende conto di dipendere da me, che questo nostro rapporto è un rapporto di dipendenza che è vicino a una sorta di prigionia, diciamo, dove la libertà è emotiva, sentimentale e anche fisica. Non esiste, perché non esiste che lei stia così male se io non ci sono.
Aveva ragione, eravamo davvero dipendenti l'uno dall'altra. In più di 2 anni c'era stata una sola volta in cui noi non siamo stati appiccicati. In quei giorni lei doveva per forza stare a Basilea e io per forza dovevo stare a Firenze. Si trattava di qualche settimana, ma lei non riusciva a non vedermi, pativa troppo. Così prese un treno e tornò a Firenze, ma non tornò nella nostra alcova. Non voleva mostrarsi dipendente da me, così si appoggiò ad alcuni amici e per qualche giorno mi seguì come un'ombra, senza però farsi vedere, nei miei tragitti da casa al conservatorio. Per 3 o 4 giorni si nascose dietro al muro di un palazzo per guardarmi passare.
E me lo confessò, mi disse sta cosa. E comunque questa lettera scriveva questo, scriveva che non è possibile, non per lei. E questa cosa è importante considerare il contesto storico per capirla. Cioè il contesto storico, oltre a essere tutto il politico molto forte, manifestazioni, ideologie, idee, rivoluzioni e tutte queste cose qui, c'era anche una buona parte dettata da quello che era, che adesso che si chiamava femminismo, cioè dove l'indipendenza della donna, la donna che finalmente si separa da un dipendere dall'uomo, eccetera, eccetera, era molto molto forte. Ora non era il nostro caso, perché non è che io fossi padre padrone o macio, assolutamente, però ci sta che nel suo ragionare, nel suo sentirsi libera, un po' quella che io ho visto a Ios, quella ragazza libera, la ragazza che aveva bisogno di starsene libera, con questi vestiti svolazzavano da tutte le parti, eccetera, eccetera, ci sta che lei avesse questo bisogno e che soprattutto sentisse nel nostro rapporto una sorta di prigionia. Ci sta, non è una cosa completamente, non è forzata, ecco, diciamo così. Quindi io ci ho creduto in pieno e naturalmente non potevo fare niente. I am on a lonely road and I am traveling, 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 looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some, I love you some, oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna live alone, I wanna belong to the living, alive, alive, I wanna get up and drive, wanna wreck my stockings in some jukebox.
Grazie ancora a Pasquale che ci racconta questa storia che, come dicevamo ieri, è arrivata un po' al nodo principale, il nodo che impedisce alla protagonista, a Krista, di continuare ad amare Pasquale perché lo ama troppo. È un po' tortuoso come percorso amoroso quello che Krista sta vivendo, mi sembra evidente, e quindi insomma nelle prossime puntate scopriremo qualcosa di più. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie questa storia, grazie a tutta la splendida redazione di Linee d'Ombra, vi ricordo, senza la quale questo programma non sarebbe così, sarebbe un programma decisamente peggiore. Dall'altra parte del vetro Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni. Ora diamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.